Pronto, te Ale, posso andare?
Ok, eccoci qua, buonasera. Allora, comincia l'incontro di questa sera, la nostra serata, che c'è qualcuno di là che vuole venire? Non so. No, vabbè. Comincia l'incontro di questa sera che è il secondo appuntamento di Rumori Indistinti, una rassegna che è composta di 3 incontri, il primo dei quali venerdì scorso all'Osteria I Preti ha visto come ospite Lorenzo Fè da Treviso, che ha scritto un libro che si chiama Londra 00. Questa sera abbiamo invece Joan Merrich, Giulia, che ha scritto Le pioniere della musica elettronica, e venerdì prossimo al Circolo Pink invece avremo Riccardo Balli, che ha scritto un libro che si chiama Apocalipso Disco. Questi 3 libri sono libri recenti, sono tutti e 3 libri di autori italiani della mia generazione in senso ampio. Lorenzo è più giovane, Giulia è più o meno della mia età, forse Balli è un po' più vecchiotto, ma diciamo di una stessa generazione percettiva nei confronti della musica elettronica. E sono 3 libri che raccontano la musica elettronica da 3 punti di vista diversi. Lorenzo ci ha raccontato Londra e un determinato genere, abbiamo parlato di hardcore continuum, cioè tutti quei generi che si sono incrociati e susseguiti nell'ambiente londinese nel primo decennio degli anni 2000, e abbiamo parlato di sottoculture, di come queste sottoculture vengono poi normalizzate e di cosa succederà dopo. E invece Giulia ha scritto un libro di più ampio respiro, perché parla della musica elettronica dall'inizio della musica elettronica, proprio fa una storia della musica elettronica, però ce la racconta parlandoci delle storie di vita di donne. È un lavoro di genere, possiamo dire che è un lavoro di genere, uno studio di genere, e devo dire che racconta in maniera molto così narrativa, leggera. È bello leggere le vite di queste donne che poi vivevano in un'epoca in cui non era così immediato fare le cose per una donna, insomma, se già oggi non è immediato, ancora meno, anche prima era ancora meno, e importanti nell'evoluzione poi della musica elettronica. E nel libro si parla molto di sperimentazione, di cui abbiamo parlato di sperimentazione. Lorenzo diceva queste prime serate in cui andavo a Londra, andavo in questi posti dove c'erano solo uomini, forse c'era un rapporto di 9-1 uomini-donne, e già ci aveva descritto un ambiente decisamente maschile, non so. A me piace questa scena un po' cronenberghiana dove adesso ci sono delle donne dietro a un cumulo di cavi, non lo so, potremmo parlare anche di questo.
Buonasera e grazie per essere. Comincio un po' col dire che è un po' complicato introdurvi al 100% la materia del cosiddetto mistero dell'interazione tra le donne e la musica elettronica. È complicata perché è una storia fatta di molte attrici che sono state assolutamente fondamentali per la costruzione degli strumenti che si utilizzano nella musica elettronica, e di conseguenza anche per quello che è il risultato, quindi la produzione della musica. Solo per dirvi che, come idea di quanto può essere la mole di storia che ancora non viene molto riconosciuta, né molto trattata, perlomeno qui in Italia, possiamo cominciare a parlare di apporto di donne nella musica elettronica già in epoca vittoriana, con Ada Lovelace, che è stata, tra le varie cose, di minore importanza peraltro, la figlia di Lord Byron, che ha contribuito a, appunto, a sviluppare la prima idea di utilizzo di un linguaggio di programmazione di un computer, che all'epoca ovviamente erano assolutamente, radicalmente, completamente distanti da quello che oggi noi consideriamo computer. Comunque ha scritto uno dei primi linguaggi, uno dei primi codici che potevano essere utilizzati per un calcolatore meccanico, puntando proprio l'idea dell'utilizzo di questo codice per la realizzazione di una musica elettronica realizzata e strutturata da una macchina. Ok, quindi se dobbiamo andare a vedere quali sono le radici effettive dell'apporto delle donne nella musica elettronica, dobbiamo addirittura spingerci fino all'epoca vittoriana. E, essendo veramente tante queste donne che hanno portato dei contributi immensi, e non mi fermo a delle donne che hanno utilizzato strumenti elettronici, ma parlo proprio di donne che hanno inventato strumenti elettronici, mi pare un po' forse doveroso fare una sorta di, non tanto di riassunto, ma più che altro di puntare un po' la luce su delle persone che sto scoprendo e riscoprendo molto di più in questi giorni. Quindi partirò, vi parlerò del mio libro attuale pubblicato, partendo da un libro che non esiste ancora, cioè il libro che sto scrivendo, giusto per mettere ancora più chiarezza e meno confusione nel fatto. Attualmente sto scrivendo il mio secondo libro sulla produzione dei sintetizzatori della IMS, che è una notoria fabbrica di sintetizzatori inglese super celebre tra il 69 e il 79. Magari detta così IMS non vi dice niente, però se vi dico Pink Floyd, On the Run, o se vi dico gli Yes, o se vi dico qualsiasi altro gruppo prog o psichedelico italiano, Battiato per esempio, vi viene in mente un certo tipo di sonorità, un uso di un sequencer con dei rumori particolari, eccetera. Mi interessa molto l'argomento, che peraltro è stato assolutamente poco valorizzato all'interno degli studi di musica elettronica, e cosa ne viene fuori da questa nuova ricerca? Ne viene fuori che il fondatore della IMS, che è Peter Zinoviev, un aristocratico russo molto elegante e super intelligente, aveva imparato a tagliare i nastri per la composizione, appunto, di musica su nastro da Daphne Oram. E cosa ne viene fuori? Che Tristram Cary, che era l'altro socio di Zinoviev, a sua volta era andato da Daphne Oram a imparare la tecnica della manipolazione dei nastri magnetici. E cosa ne viene fuori? Che Peter Zinoviev stesso aveva cominciato a sviluppare l'idea di un electronic music studio assieme a Delia Derbyshire. E sia Daphne Oram che Delia Derbyshire lavoravano alla BBC Radiophonic Workshop, anzi Daphne Oram l'aveva fondato, ok? Quindi anche in una macchina, no? Come può essere il Cintia, il Portabella, in una macchina del genere che ha davvero rivoluzionato il panorama della musica psichedelica e prog, e che ha così tanta confidenza con le nostre orecchie in una maniera molto indiretta, no? Anche in una macchina così c'è lo zampino di persone delle quali ignoriamo più o meno, no? La loro presenza. Quindi facendo un salto indietro nel tempo, forse è il caso anche un po' di capire qual è stato l'apporto di queste due personalità, che sono state veramente il fulcro di un certo tipo di elettronica. Quindi la prima persona, la più importante probabilmente all'interno della gamma dell'elettronica inglese, è appunto Daphne Oram. Una nonnina inglese che durante i bombardamenti viene messa lì a sincronizzare i grammofoni per far sì che nel momento in cui le esplosioni, nel momento in cui appunto ci fossero stati dei turbamenti durante i concerti alla Royal Albert Hall, lei aveva il compito di mettere in funzione i giradischi nel punto esatto in cui l'orchestra si stava interrompendo a causa dei bombardamenti. Quindi possiamo anche pensare, così per ridere, che Daphne Oram forse è anche stata la prima DJ, così buttata là. E lei appunto lavora durante la guerra come impiegata alla BBC, perché durante la guerra gli uomini erano tutti stati arruolati e portati al fronte, e di conseguenza il vuoto, questo tipo di vuoto di lavoro viene diciamo riempito dall'impiego delle donne anche nei campi della tecnologia. Allora, mentre Daphne Oram è lì che lavora ai Radiophonic Workshop, anzi alla BBC, perché i Radiophonic Workshop non esistevano ancora, le viene in mente un po' questa idea. Lei sperimenta, comunque compone, segue tutta la filosofia di Pierre Schaeffer, che era da poco andata in voga, quindi musica concreta, manipolazione di nastri magnetici, utilizzi di oscillatori, e le viene in mente, ma perché non creare per questi radiodramma delle colonne sonore, ma non tanto delle colonne sonore, delle sonorizzazioni? C'è il vento, ok, qui c'è scritto che c'è il vento, facciamo il vento, buona. Troviamo un modo per fare il vento, troviamo un modo per far sentire i passi sulla neve. E quindi lei si impegna e comincia a sperimentare assieme a Desmond Brisco, che è il suo collega, che l'aiuta anche per realizzare queste prime composizioni, e nasce così una nuova modalità di approccio dell'ascoltatore a quello che è il radiodramma, cioè un radiodramma sonorizzato. Quindi tutti rimangono ovviamente molto entusiasti, e attenzione, in questo momento l'elettronica comincia pian pianino ad entrare dentro le case degli inglesi, già lo stava facendo in Francia, come notoriamente abbiamo detto, con Pierre Schaeffer, eccetera, eccetera. Inizia a penetrare all'interno delle case degli inglesi, e lei fa la proposta alla BBC e dice: ma perché non creiamo un luogo dove proprio poter produrre di più e ancora, e sfruttare maggiormente questa nuova realtà e queste nuove tecnologie? Radiophonic Workshop dice, cioè, la BBC dice: certo, ok, facciamolo. Danno uno studio a Brisco e a Daphne Oram, e loro fondano così i BBC Radiophonic Workshop, che è in assoluto la fucina più assolutamente incredibile della produzione della musica elettronica. Da lì viene fuori, per esempio, la colonna sonora del Doctor Who, per esempio, che non so se c'è qualche nerd appassionato di sci-fi o cose del genere, comunque se non c'è nessuno, guardatevi degli episodi, sono spaziali, tra l'altro. Esatto, però se uno si guarda quelli del 63 è anche più figo. Io non so come siano quelli di adesso, non li guardo, però... Diciamo che all'interno dei Radiophonic Workshop comunque si è formata una gamma di musicisti elettronici, sperimentali e non, che hanno contribuito sia inventando mezzi che realizzando appunto composizioni, che ha contribuito a massificare la musica elettronica. E questo concetto della massificazione è anche un po', no, se vogliamo, per noi un po' strano, perché noi andiamo a fare la spesa e c'è il beep della cassa, no? Quando la cassiera passa un prodotto, parte un beep, abbiamo il cellulare, suona, ok, semaforo a rumore per le persone non vedenti, cioè la nostra vita è completamente circondata da sonorità elettroniche. Ma negli anni 50, tra il 56 e il 58, quando appunto viene fondato e formalizzato il BBC Radiophonic Workshop, non era così. L'elettronica era una cosa che non si sapeva, non si conosceva. Sì, cioè poteva esserci un'idea per chi era un appassionato cultore dell'avanguardia, ma non era massificata. Le radio, tramite soprattutto queste prime sonorizzazioni di radiodrammi, eccetera, le radio con gli intervalli che segnalavano l'ora o il cambio tra un programma e l'altro, portano proprio l'elettronica all'interno della vita. È una cosa molto strana se ci pensate, no? Perché noi adesso siamo così saturati dall'idea della musica elettronica, è piena la nostra vita, che non ci accorgiamo neanche più, e non sappiamo neanche che cos'è un oscillatore. Questa è ancora la cosa più assurda, cioè arrivano dei suoni e non sappiamo neanche da dove arrivano, come sono fatti fisicamente. Comunque sia, al di là di questo, Daphne Oram stabilisce, come abbiamo detto, questo BBC Radiophonic Workshop. E proprio all'interno di questo contenitore delle avanguardie passeranno varie donne, varie figure che apporteranno incredibili novità nel panorama musicale. Innanzitutto dobbiamo dire anche che poi Daphne Oram verrà praticamente licenziata perché c'era questa... Allora, non voglio adesso entrare dentro questa questione del femminismo, queste menate, perché non è la sede, non ci interessa, stiamo parlando di musica. Però di fatto circolava un po' l'idea, appunto perché queste sonorità elettroniche erano delle sonorità nuove, circolava un po' l'idea che se un compositore se ne stava a comporre all'interno degli studio per più di 2 mesi o 3, poteva succedere che perdesse un attimo il lume della ragione. E questo è proprio nel mio libro, peraltro c'è la fonte, adesso non ve la ritrovo, comunque era proprio una cosa che i capi dall'alto della BBC avevano messo questa regola dicendo: ok ragazzi, voi lavorate pure, però dopo 2 o 3 mesi fuori, cambiate settore, vi riposate le orecchie, perché sennò andate fuori, impazzite. Quindi anche... Esattamente, che è in nota. Vabbè, proprio nella storia ufficiale del BBC Radiophonic Workshop di Steve Marshall, quindi non è una fandonia che mi sto inventando io per romanzarvela, ve lo dico. E, insomma, Daphne Oram, succede che anche a lei, come a tutti, viene imposto di andarsene per un po' di tempo dal BBC Radiophonic Workshop per cambiare un attimo settore, solo che poi lei non la reintegrano più. Desmond Brisco, che era il suo collega con cui lavorava, eccetera, lui viene portato avanti, anzi sarà direttore del Radiophonic Workshop per un po', e lei invece no. Lei no, basta. La guerra è finita, gli uomini tornano al loro posto a lavorare e te va a fare quello che credi. Comunque sia, siccome lei era chiaramente una persona leggermente intelligente, se ne va direttamente dall'Aerophonic Workshop e fonda il suo Electronic Music Studio privato nel Kent. Ora, anche questo è un altro concetto di cui noi non abbiamo proprio l'idea corretta. Nel senso, adesso tutti quanti, chi fa elettronica perlomeno, tutti quanti a casa hanno il loro piccolo studietto, no? C'hai il mixer, c'hai il computer col tuo software, hai i tuoi strumenti, eccetera, eccetera. Un tempo ovviamente non era così. E semplicemente le università potevano permettersi di avere determinate cose, o magari i radioamatori che acquistavano kit post bellici, quindi stavano lì e tavanavano, no? Si mettevano un po' a armeggiare, costruivano piccoli equipaggiamenti, ma non c'erano davvero molte persone private che possedevano un proprio electronic music studio. Daphne Oram sì, lei va a Tower Folly nel Kent, si prende questa bella casa di campagna e dice: beh, non solo mi faccio il mio music studio, ma mi metto anche a costruirmi il mio piccolo sintetizzatore, anche perché stiamo parlando di età in cui avevamo veramente il piccolo sintetizzatore che prendeva tipo tutto il salotto. Ecco. E quindi lei costruisce il suo piccolo sintetizzatore, che peraltro sfruttava anche una tecnologia abbastanza strana. Mentre tutti stavano lì a indagare il controllo di voltaggio, eccetera, Daphne Oram invece dice: no, ma io voglio scriverla la musica. Io la scrivo e poi la faccio processare, analizzare tramite appunto delle fotocellule. Quindi io dipingo dei tratti, e queste vengono analizzate, poi riprocessate, ricreate, fatte suonare tramite un banco infinito di oscillatori che non si sa. E lei spende la sua vita in questo posto, ok, a Tower Folly. Nel frattempo lavora, fa delle musiche per le pubblicità, chiaramente, si occupa di composizioni per il teatro, per la danza. E essendo lei stata un po' la nonna, la grande nonna del BBC Radiophonic Workshop, accoglie all'interno del suo studio privato persone che andavano lì a fare una specie di apprendistato, un piccolo tirocinio. Nel frattempo, alla BBC le cose vanno avanti e vengono comunque impiegate delle donne che venivano messe lì e improvvisamente scoppiavano come delle bombe. cioè delle cose portentose. Si va da Maddalena Fagandini, che appunto compone un LP con che si chiama Time Waltz, facendo praticamente un po', apportando un po' l'idea dell'elettronica ai Beatles, a quella che è un po' la paladina dell'elettronica inglese, che è Delia Derbyshire. Allora, Delia Derbyshire è la figura più bistrattata della storia dei Radiophonic Workshop. L'ultima donna che ha lavorato lì, ha smesso di lavorare lì nel 95, Elizabeth Parker, mi ha proprio scritto durante uno scambio di email, di conversazioni, la stavo intervistando per il mio libro, mi ha proprio scritto che nessuno parlava della Derbyshire ai Radiophonic Workshop, ma non veniva neanche citata. E lei era morta da poco e nessuno mai si era preso cura di dire: ah, ma aspetta un attimo, andiamo a vedere che forse quella ha fatto delle cose interessanti. Beh, Delia Derbyshire è stata colei che ha rimaneggiato e fatto la versione televisiva della sigla appunto di Doctor Who. Non solo, lei poi è andata a collaborare con Peter Zinoviev, ha fondato assieme a Brian Hodgson la Unite Delta Plus, che è stato praticamente l'organizzazione che ha portato per la prima volta un vero e proprio concerto di musica elettronica a Londra. È stata colei che ha portato i Pink Floyd negli studi della IMS e grazie a lei i Pink Floyd hanno comprato il loro Synth A, con il quale hanno lavorato per vari dischi. È stata lei che ha portato Paul McCartney negli studi di Zinoviev e grazie al quale poi McCartney ricompone Carnival of Light, e questa è un'altra storia misteriosa che poi, non so, si svelerà forse un giorno. E è stata veramente massivamente importante. Peraltro lei ha anche fondato questo gruppo incredibile che, se non avete mai sentito, vi consiglio, che si chiama The White Noise, che faceva una specie di elettropop psichedelico. Vi faccio sentire due chicche di Delia Derbyshire, così, per esempio, questo è un brano che lei ha composto con lo pseudonimo di Lee de la Rousse, perché purtroppo la BBC trattiene tutti i diritti d'autore e le paternità degli autori che vi hanno lavorato. Quindi lei, un po' per aggirare il problema della paternità dei suoi brani, ha dovuto a un certo punto della sua vita cominciare a lavorare con un altro pseudonimo, poi ne ha usati parecchi comunque. Questo è il Delian Psychedelian Waltz, è del 1968. Allora, la cosa interessante di Delia Derbyshire è che lei lavora per Tape Loop, ok? Lei è passata alla storia come colei che ha creato il tape loop più lungo al mondo. Allora, la tecnica del tape loop è praticamente quello che esisteva prima dell'invenzione del sequencer. Quindi si registrava passo passo un suono su nastro, poi il nastro veniva tagliato e veniva rimontato e via dicendo, rincollato, rimontato e avanti via così, fino ad avere una composizione intera, una cosa che potesse essere udita. Allora, sembra un'operazione divertente, no, da fare, in realtà è veramente una, perdonatemi il francese, una menata pazzesca. Innanzitutto bisogna tagliare il nastro in un modo preciso, poi non si può sentire in tempo reale quello che si sta facendo. Era veramente infernale. Infatti praticamente i la maggior parte degli inventori di sintetizzatori, soprattutto quelli a controllo di voltaggio, miravano a diciamo rendere, a snellire un po' l'operazione compositiva, perché tutti erano abbastanza esasperati da queste operazioni di montaggio del nastro. E lei comunque è riuscita a primeggiare nel suo campo tramite questa tecnica, che comunque poi disdegnerà per approcciarsi più volentieri all'utilizzo di altri sintetizzatori, come appunto i prodotti della IMS. Comunque Oram e Derbyshire sono solamente due pioniere della musica elettronica, due di un mondo infinito, di veramente un mondo infinito di persone, di donne incredibili. Per esempio, non lo so, mi viene da dire Lori Spiegel, che è una donna compositrice americana. Lori Spiegel è stata la responsabile del primo programma scritto per la realizzazione di musica sintetica con il computer, Music Mouse. L'ha inventato lei, peraltro l'ha inventato lei per la Apple. E ci fa anche un po' riflettere sul fatto che, no, tutti quelli che fanno elettronica generalmente vanno in giro con l'Apple e nessuno proprio bene lo sa perché, no? C'è uno che ti dice, no, ma perché tiene di più, no, ma perché c'è più spazio, no, ma perché il programma... No, in realtà, secondo me, io penso che sia anche una cosa un po' di tradizione. Comunque, Lori Spiegel, ad esempio, ha inventato Music Mouse. Quindi si parla di donne che non sono solamente esecutrici di musica elettronica, si parla proprio di persone che hanno inventato qualcosa che noi usiamo, inventato qualcosa che ci ha cambiato anche un po' la coscienza. Per esempio, facendo un passo indietro, parlando sempre degli Electronic Music Studio, una coppia super celebre ha distrutto l'idea di anzi ha creato ha distrutto una certa idea di musica e ne ha creata un'altra, l'idea di spazio, l'uso dell'elettronica negli sci-fi, e questa coppia celebre è la coppia formata da B.B. Barron e Louise Barron. Allora, non so se voi l'avete mai visto, qua torniamo sempre coi nerd di prima, quindi chi guarda Doctor Who, chi guarda Forbidden Planet, non so, Pianeta Proibito, uno sci-fi, cioè c'è anche tutto su YouTube, vale la pena, veramente. È praticamente stato il primo film la cui colonna sonora era stata completamente composta di musica elettronica. Ma questa musica elettronica non era, siamo nel 1956, non era ovviamente realizzata con i synth grandi come il salotto, queste cose qui, assolutamente, era stata realizzata tramite il sovraccarico dei circuiti e l'incisione di queste sonorità su nastro magnetico. Louise e B.B. Barron non erano proprio gli ultimi cialtroni di New York. All'epoca, negli anni 50, New York vantava altri compositori e inventori che facevano abbastanza piazza pulita sul mercato, come Eric Sidey o Raymond Scott, per esempio, che erano impegnati negli spot radiofonici, televisivi, nei commercials. E loro, tra l'altro, erano stati utilizzati proprio da John Cage per la realizzazione dei Williams Mix. Cioè loro avevano il loro piccolo Electronic Music Studio nel salotto e la migliore amica di B.B. Barron proprio mi ha raccontato di come era la suddivisione, no, della loro abitazione studio. E nel loro salotto, appunto, si cimentavano nel fare e realizzare musica per gli altri, dando a disposizione la loro conoscenza e il loro essere tecnici, per esempio. E quindi, diciamo che a monte della prima esperienza di una colonna sonora completamente elettronica portata al cinema, dove la gente si è alzata in standing ovation durante la prima proiezione, a monte di ciò ci sta ancora una donna. poi possiamo anche parlare a livello italiano, tralascerei l'esempio, anzi ve lo dico alla fine. In Italia non è che, insomma, abbiamo fatto l'arte dei rumori, abbiamo avuto i futuristi, abbiamo avuto Berio, Maderna, insomma adesso facciamo un po' schifo, però prima eravamo anche un bel paese. E in Italia importantissima e fondamentale e mi sconosciuta purtroppo è Teresa Rampazzi. Teresa Rampazzi che stava a Padova. Teresa Rampazzi che ha fondato la cattedra di musica elettronica al Conservatorio di Padova. Teresa Rampazzi che ha sonorizzato i documentari, anzi le riprese delle gastroscopie che venivano proiettate durante i seminari di medicina. Ma perché non metterci un po' di musica? Allora così è l'intestino che sta male e via di oscillatori. No, a parte questa ridicola, è una figura assolutamente campale. Voglio dire, e dopo di lei abbiamo anche Doris Norton, che è stata la madre della techno in Italia e ancora prima dell'utilizzo dei Moog durante l'epoca progressive, quando suonava appunto con Antonius Rex. Sono veramente tante e sono tanti gli apporti delle donne in questo campo. Sinceramente nel mio libro non mi sono fermata a interrogarmi su come mai non ci siano così tante donne anche adesso che fanno e si dedicano all'elettronica, perché non penso sia molto importante, cioè, spero invece che più passa, più con l'andare del tempo che ci sia più, diciamo, manualità o più confidenza con la tecnologia, magari prima no, non lo so, non mi sono interrogata neanche nel chiedermi come mai in Italia non abbiamo una cultura della musica elettronica paritaria o dell'apporto in generale delle donne nella tecnologia. Perché va a finire sempre che poi che una persona conclude, arriva a dei risultati un po' faziosi, no? E forse non è neanche più il tempo di sprecarci in questo tipo di dietrologie, no? Forse è meglio studiare e capire e andare da soli avanti nella ricerca. Nei paesi anglosassoni è ovvio, è diverso, cioè ci sono più pubblicazioni, ci sono più testimonianze, ma forse anche perché il numero di donne coinvolte nell'elettronica nei paesi, non so, in Inghilterra o in America, è naturalmente superiore rispetto all'Italia. Ma chi può dirlo? Magari non lo sappiamo, semplicemente perché abbiamo delle Delia Derbyshire sparse in giro per l'Italia, non lo so. Niente, volevo vi concludo l'annoiamento generale. con un paradigma, anzi un paradosso, che è Walter Wendy Carlos. Allora, sicuramente qua anche un territorio da non nerd, quindi penso che tutti, cioè molti di voi abbiano visto, non so, Arancia Meccanica o Shining, per esempio, no? La colonna sonora di questi film appunto è stata realizzata da Wendy Carlos in collaborazione con la sua assistente Rachel Elkin. E Wendy Carlos soprattutto è stata importantissima perché diciamo che con i suoi dischi d'oro ottenuti grazie a Switch on Back nel 69 ha contribuito alla massificazione della musica elettronica a livello mondiale, utilizzando appunto i primi sistemi di Moog. È interessante, no? Perché Wendy Carlos prima era Walter e è diventata Wendy nel 74. E questa situazione fa riflettere. Nel senso, allora già all'epoca era molto bizzarra la musica elettronica, cioè non era una cosa vista di buon occhio, assolutamente, cioè no. Anzi, i compositori, quelli che facevano la musica seria con gli strumenti, soprattutto per le colonne sonore, eccetera, guardavano malissimo i nuovi ritrovati, guardavano malissimo i musicisti, i compositori di elettronica, perché avevano anche paura, e sono successi dei pasticci anche con Forbidden Planet, avevano paura di vedersi un giorno o l'altro disoccupati, perché se le macchine fanno tutto, noi adesso cosa facciamo? Quindi poi c'era anche questa, no, quest'idea di elettronica strana, il computer, cose legate all'industria, al militare. Insomma, non era proprio un bel fare, no? In più, quindi uno si dedica all'elettronica e poi dice, ma io mi sento proprio donna, cosa ci posso fare? Niente, e cambia sesso. Nel 74... Quindi oltre ad essere uomo che fa elettronica, cambia anche sesso, quindi ti trovi a essere uomo diventato donna che fa elettronica. Ale! E quindi, non lo so, per me è meravigliosa, al di là del fatto che per me Wendy Carlos è uno dei miei compositori preferiti, che appunto ha saputo fare una cosa, una profanazione totale, ossia rifare la musica classica con i moduli Moog, cioè mamma mia, bestemmie, cose terribili. In più è stata molto coraggiosa, è stata molto coraggiosa, che ci può anche far riflettere su che cosa vuol dire essere uomo o donna, o che cosa vuol dire fare o non fare, no, una determinata scelta, o esporsi più o meno in un determinato campo. Quindi, detto questo, vi faccio sentire un pezzetto che è l'intro di Shining, per portare un po' di buon umore a tutti. E nel frattempo, se avete delle curiosità, delle domande, qualsiasi cosa, cioè chiacchieriamo, cioè tranquillità, non lo so, penso sia la cosa migliore. Partirà. No. PowerPoint dice di no perché è brutto, perché va in depressione, no, va in paranoia, si prende male, non c'ha voglia. No, e allora facciamo invece che vi faccio sentire il versante italiano più felice, così la concludiamo un po' in bellezza, con Doris Norton, che è appunto stata la madre della techno in Italia, così forse anche un po' meglio rispetto ad andare in Busa col DSIRE, forse un po' meglio, no?
Qualcuno ha qualche domandina da fare a Giulia? Di già? Io a me, ma non è una domanda, che avendo parlato di dell'Italia, della situazione italiana, un discorso che stavamo facendo poco fa qua fuori, è che quello che forse manca è il fatto di voler fare le cose, che un po' è anche il senso di questa rassegna qua, nel senso non ci sono incontri, non ci sono situazioni di un certo tipo, a Verona le facciamo, no? Nel senso non c'è quello che mi piace, lo faccio qua nel mio quartiere, nei locali dove vado di solito, questo è anche un po' il filo conduttore della rassegna, nel senso... per creare un... che anche il discorso che facevamo con Lorenzo venerdì scorso sul fatto che i giovani londinesi, per quanto ignoranti, per quanto ascoltino solo radio tutto il giorno, hanno più cultura musicale dei giovani italiani. Boh, sì, cerchiamo di creare sempre più situazioni, ecco, dove magari ci siano delle nuove, perché abbiamo parlato solo di cose vecchie, però delle idee interessanti che girano. E poi appunto volevo chiederti qualcosa su Electronic Girls, che è un progetto, cioè anche quello è appunto una cosa su questa linea, nel senso hai fondato, sei tra le fondatrici di una net label, un'etichetta di musica elettronica che forse adesso non è solo femminile, però inizialmente era solo femminile, e ha organizzato delle cose bellissime tipo l'Electrocamp quest'estate, un sacco di cose. Non so se vuoi dire qualcosa su questo progetto, che secondo me nel contesto italiano ha il suo perché, cioè, al suo peso, ecco.
Sì, con Marta Chironomia, che è lì. Lei è Marta Chironomia, suona tra l'altro il buffo aggeggio Theremin, che pochi conoscono, ma insomma è uno dei primi strumenti, un elettrofono, uno dei primi strumenti elettronici, insomma. Storia complicata. E comunque abbiamo fondato questa net label quattro anni fa, oramai, proprio perché non c'era un punto di unione, un punto di raccolta di tutte le proposte elettroniche al femminile, e questa net label si affiancava al mio blog, che è stato un po' il progenitore delle ricerche del mio libro. E, sì, è nato un po', sai, a Venezia, che è la nostra casa base, diciamo, c'è un po' una specie di regime musicale, non è che c'è tanta elettronica, adesso per fortuna hanno aperto un altro posto, carino, spazio aereo, andateci, però di base non c'è molto spazio per l'elettronica, benché sia ospitata la Biennale Musica, benché ci sia il Conservatorio Benedetto Marcello con il suo corso di elettronica, benché ci siano attività come Laboratorio Arazzi, c'erano. E a Venezia non c'è un posto dove uno può dire: ah, vabbè, vado a vedermi un bel concerto di elettronica. E quindi con Electronic Girls noi abbiamo cominciato a seminare un po' il panico in isola dal 2010, impegnandoci anche e soprattutto nel settore della formazione, quindi facendo delle varie attività sia sui synth modulari, circuit bending, che sono poi diciamo giunte al proto ACME, sono giunte un po' a un buon punto quest'estate con l'Electrocamp, che è stata una settimana di corsi di musica elettronica e performing art, che prevedevano appunto l'interazione del musicista con il movimento e con la performance. E poi sì, appunto, la nostra etichetta, proprio perché non crediamo che la musica sia una questione di genere o di nicchia, la nostra etichetta è iniziata un po' sì all'inizio come una vetrina per le donne impegnate nella musica elettronica, Dopodiché, siccome tutti ci additavano per le maledette femministe, così, mi ha detto no, cioè noi suoniamo di base, cioè facciamo l'aperitivo, suoniamo il macramè, non è che siamo le maledette femministe. Quindi no, per una questione paritaria, come giusto che sia, abbiamo aperto le porte dell'etichetta anche ai colleghi maschi e distribuiamo musica appunto. È interessante proprio perché se uno un po' si impegna e tenta di plasmare il territorio, le cose si possono fare. Certo, serve tanto tempo, serve tanto impegno, i soldi non ci sono mai, si fa tutto in super modalità volontariato, eccetera. Però quest'anno, per esempio, riusciamo a portare due artiste molto importanti, una dalla Turchia e una dalla Francia, una data l'11 gennaio alla Galleria Più A, e è un buon traguardo. Noi festeggeremo proprio il quarto anno nostro di esistenza dopo varie distribuzioni, varie collaborazioni, creazioni di progetti paralleli, eccetera, eccetera, portando artisti stranieri che fanno elettronica dentro Venezia. Della serie, se non lo fai te, non c'è, è inutile che stai a lamentarti che non c'è un cacchio da fare, fatelo da sola, per cui questo è un po' il nostro paradigma, insomma. Cioè.
Fantastico. Qualcuno ha qualcosina da chiedere? Curiosità?
Un po' di, lo vedi come qualcosa di positivo, qualcosa di emancipazione, o come semplicemente il mercato che butta dentro un po' tutto, quindi sono anche le donne, lo vedi come una proposta di eccellenza, quella femminile, o come una proposta tanto quanto quella maschile, quindi a casaccio?
Ma nel senso sarebbe bello pensare che non ha importanza il fatto che tu sia un uomo e una donna, o una donna nel momento in cui fai elettronica, no? Purtroppo non è così. Vedi, tipo, posso dire una roba brutta? Le DJ squinzie, si può dire? Cioè, nel senso, delle ragazze che vengono pagate per mettere su dei dischi a caso, che non in grado di fare niente, cioè magari con virtual DJ, robe imbarazzanti, cose così, che però siccome sono tipo, non so, modelle, tipo Fernanda Lessa o cose così, che sono pagate per essere lì per immagine, no? E altre donne magari subiscono lo stesso processo, no? Però d'altra parte ci sono altre personalità che invece ti fanno dire no, attenzione, qua di fondo c'è della qualità, c'è un senso, c'è qualcosa. Facciamo l'esempio più eclatante, Ellen Alien ha la sua etichetta da 200 anni, è da 200 miliardi di anni la producer più in gamba che fa determinate operazioni, per cui sì. E lì, sai, è problematico perché non... Sarebbe bello poter pensare che non ci siano strategie di mercato sotto queste cose, però purtroppo, secondo me, ovviamente c'è un tornaconto, no? Da qualche parte deve andare la cosa. No, no, secondo me no, per esempio, ti faccio l'esempio, in etichetta da noi abbiamo questo duo che si chiama Rage Against the Swing Machine. Loro fanno ultra noise utilizzando dei microfoni a contatto messi su delle macchine da cucire e poi filtrati attraverso vari effetti. Loro fanno una cagnara, cioè un'attitudine talmente disturbante, anche nelle release a cui hanno partecipato, non ci sono andate per niente leggero, hanno un'attitudine disturbante che può far impallidire, che ne so, il Claudio Rocchetti dei 2 anni fa, voglio dire, cioè, e non ti viene da dire, ah no, ma sai, sono ragazze, non fanno cagnara, per dire. Per cui, no, per questo no, non credo che ci sia un tocco. Sai, penso che ogni umano, no, è diverso, per cui... Non... Sì, non lo so, non... Certo,
quindi
certo.
Capire se la differenza di genere provoca anche una differenza di proposta musicale che riscontri o meno.
No, per quello che mi è stato dato di vedere, no, anzi, cioè, anzi proprio. Forse proprio la frustrazione di dire, non so, sai, non pensano che io possa farlo, allora lo faccio il doppio, magari quello, non lo so, ma no, non trovo delle discrepanze in questo senso, delle differenze di apporto, non lo so.
Neanche
io. Ecco, nessuno lo sa.
Ecco, no, anch'io sono d'accordo su questo. Facciamo un po' di musica. Sì, se nessuno ha nient'altro da aggiungere, ecco, potremmo passare invece alla parte più... Facciamo una pausa per berci delle birre, assolutamente, e tra un po', tra non troppo tempo, c'è la performance di Giulia e di Marta, che io sono un cane, nel momento, no, perché mi sono dimenticata di presentarla ufficialmente, Chironomia, che suona al Theremin. Noi qua, noi, dico noi, però non lavoro più qua, però quando lavoravo qua, adesso non c'è nemmeno più, c'era un Theremin, qua al Malacarne, che, non so, c'era stato fatto qualcosa a questo Theremin, però nessuno era riuscito a cavarne fuori niente. E invece forse stasera riusciamo un po' a vedere come funziona. E ecco, vi ringrazio per essere venuti qua anche questa sera. Sì, esatto. Chiaramente il libro di Giulia è qua, e dentro il libro c'è anche il CD con una selezione delle autrici di cui sono state raccontate le storie. E quanto costa il libro?
Allora, costerebbe 24, ma lo troverete in offerta speciale alla modica cifra di 20.
Ecco, 20 euro e basta.
La tromba.
Scusa, ma che radio è?
Radio Stereo.